Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 4. Uno zoom nell'Apocalisse. La collocazione storica del settimo squillo di tromba e della venuta del Gesù vincente sul cavallo bianco. Prima parte. Capitolo 4. Paragrafo 1. Il tempo dell'Anticristo. Dall'esame dell'Apocalisse fatto nei tre capitoli precedenti sono apparse chiare alcune cose. Innanzitutto che, a partire dalla apertura del settimo sigillo, che rappresenta la sentenza decretata nei confronti della Chiesa di Laodicea, la narrazione degli eventi si fa incalzante. Mentre nel caso delle altre sei chiese, vale a dire le società dei periodi storici precedenti, ad ogni lettera corrispondeva l'apertura di un sigillo con la relativa sentenza, senza avvenimenti che destassero particolare attenzione, all'apertura del settimo sigillo da parte di un angelo si fa nel cielo mezz'ora di silenzio assoluto, un silenzio di tomba. Alla fine si presenta in cielo una scenografia imponente. Appaiono infatti sette angeli, muniti ciascuno di una tromba. Ad ogni squillo delle prime quattro trombe da parte di ciascun angelo, sulla terra accade qualcosa di importante. Prima dello squillo della quinta tromba appare in cielo un'aquila che, gridando, profetizza tre volte guai agli abitanti della terra, quando si udranno gli ultimi tre squilli di tromba. Al quinto squillo, infatti, un astro cade dal cielo sulla terra e si aprono le porte dell'inferno. Al sesto squillo vengono liberati quattro angeli che erano incatenati sul fiume Eufrate con il compito di sterminare successivamente un terzo dell'umanità. Vi è in Apocalisse come l'immagine di una guerra tremenda. L'umanità sopravvive, ma non si pente. Al settimo squillo da parte del settimo angelo, un coro di voci potenti in cielo annuncia che è arrivato il regno di Dio nel mondo. Il regno di Dio nel mondo? Proprio così, nel mondo. Si vedono allora in cielo quei sette segni o scenari di cui abbiamo già parlato. Innanzitutto i primi cinque. La lotta fra la donna e il dragone, la bestia del mare, la bestia della terra, i 144.000 vergini, i tre angeli che annunciano un imminente giudizio con la caduta di Babilonia e la punizione degli adoratori della bestia. Quindi si apre il sesto scenario con il figlio dell'uomo, cioè Gesù, che appare in cielo alla guida di un esercito di cavalieri celesti che significano una battaglia innanzitutto spirituale, per dare inizio ad una mietitura dell'umanità e ad una sorta di sua pigiatura in untino che spreme sangue a volontà. Infine, il settimo ed ultimo scenario, quello dei sette angeli che cominciano a versare sulla terra ciascuno una propria coppa, colma dell'ira di Dio. Al versamento della settima coppa, la gran città, cioè Babilonia la Grande, viene squarciata e va in rovina, mentre gli uomini bestemmiano Dio. Fate bene attenzione, perché è in quest'ultima scena della caduta di Babilonia, che che si situa la sconfitta da parte del Gesù vincente alla guida degli eserciti celesti della bestia, di cui già abbiamo parlato, nella sua duplice manifestazione di bestia del mare e bestia della terra. Le due bestie sono spiriti demoniaci di altissimo livello, luogotenenti del dragone nella battaglia di Armageddon, spiriti che, insieme al dragone Satana, il Gesù Valtortiano identifica, come avremo occasione di approfondire in seguito, nella triade infernale, che nella immane battaglia spirituale Armageddon, che ha per posta l'umanità, si contrappone alla triade divina della Trinità, formata invece dal Padre, Figlio e Spirito Santo. Le due bestie vengono entrambe sconfitte e rinchiuse all'inferno. L'alto livello di rappresentatività politica, costituita dalla posizione gerarchica di questi due demoni che entrano in azione di persona, ci fa capire che la posta in gioco è altissima, anche se in questa fase non è evidenziato un intervento diretto di Satana. La narrativa poi riprende con l'annuncio del regno dei mille anni, anni di pace rispetto al passato, perché Satana viene incatenato. Quindi la sua liberazione per un breve tempo finale, una ulteriore guerra, Gog e Magog, guidata da Satana in persona, che viene però definitivamente sconfitto da Dio e relegato all'inferno, dove già le due bestie della battaglia di Armageddon lo stavano attendendo dal millennio precedente. Avviene nella circostanza la resurrezione dei corpi con il giudizio universale, infine l'apparizione in cielo della Gerusalemme celeste. Vi è infine, al termine dell'Apocalisse, la conclusione e monito finale di Gesù, che ribadisce che verrà e verrà presto. Nel testo complessivo dell'Apocalisse, per quanto concerne lo spazio narrativo dato ai vari episodi, la fase finale successiva ai mille anni, che parla chiaramente della fine del mondo e del giudizio universale, si risolve tutto sommato in pochi capitoletti. Per contro, la parte che precede immediatamente i mille anni di incatenamento di Satana e che narra del settimo sigillo, del settimo squillo, dei sette scenari, dei sette angeli e delle sette coppe, con la caduta di Babilonia la Grande e l'apparizione in cielo del Cristo vincente sul cavallo bianco e del regno millenario, occupa uno spazio ben maggiore. Viene dunque naturale pensare e concludere che nell'Apocalisse l'elemento centrale del messaggio che si vuole comunicare non è tanto ciò che succederà dopo il millennio, quanto invece ciò che dovrà succedere prima. Se il dopo millennio appare come la conclusione della storia dell'umanità, il prima del millennio è qualcosa che avviene nel pieno della storia e che quindi potrebbe in teoria riguardare anche noi viventi della nostra epoca. Ecco perché diventa importante cercare di comprendere la collocazione storica della quinta, sesta e della settima tromba, con tutto il suo succedersi di scenari e coppe e con la sconfitta della bestia che l'Apocalisse identifica, come già detto, con il numero 666, quello dell'Anticristo. Il tema dell'Anticristo ha da sempre costituito un elemento centrale nell'immaginario collettivo della cristianità. Il fatto che tuttavia bisogna tener presente, anche per non incorrere in errori di valutazione, è che l'Anticristo, nello svolgersi della storia e prima di divenire un giorno un personaggio umano, va inteso innanzitutto come spirito dell'Anticristo, cioè come una sorta di influenza spirituale, demoniaca, emanazione diretta di Satana, che si diffonde e pervade la società, ne condiziona i costumi e le ideologie, salvo poi possedere personaggi storici, politici, culturali, o anche religiosi che, grazie a questo spirito che li pervade, riescono a realizzare progetti o divulgare ideologie e dottrine perniciose per l'umanità e comunque assolutamente contrarie alla dottrina cristiana. La storia cristiana è stata tutta un succedersi di anticristi, precursori dell'anticristo finale di cui parla l'Apocalisse. Da Giuda, il primo in assoluto che nella Chiesa nascente con il suo tradimento portò al decidio, ai successivi imperatori romani che perseguitarono e ridussero i cristiani nelle catacombe, fino ai filosofi, eretici, ideologi e capi di governo della storia moderna che hanno influito perniciosamente sui destini dell'umanità con le loro dottrine o decisioni politiche. L'anticristo di cui parla l'Apocalisse è tuttavia anche l'uomo iniquo di cui parla San Paolo in una delle sue lettere e, attenzione, è anche l'ultimo degli anticristi, il più grande, il più pericoloso, quello che, dopo aver provocato una immensa tragedia nella storia dell'umanità, cercando anche di abbattere il cristianesimo, verrà invece clamorosamente sconfitto nella caduta della Gran Babilonia, la prostituta dalle vesti scarlatte, la cui natura individueremo meglio e in seguito. La caduta dell'anticristo finale, che nell'Apocalisse precede l'inizio del millennio di pace e l'instaurazione del regno di Dio nel mondo, fa da contraltare alla famosa apparizione del Gesù vincente in cielo, per cui nell'immaginario collettivo della cristianità delle origini le due cose sono state sempre legate e correlate fra di loro. L'anticristo si sarebbe prima o poi manifestato, ma sarebbe stato sconfitto dalla venuta di Gesù.